con Antonio Mazzeo, antimilitarista, insegnante, blogger, e con lui vogliamo parlarvi di mercato delle armi, ma in maniera particolare degli elicotteri della Leonardo che vanno in Turchia e degli addestratori turchi che vanno in Libia. Buongiorno Antonio Mazzeo.
Buongiorno a voi.
Allora, vogliamo cominciare dalla Libia?
Sì, iniziamo dalla Libia perché è un paese in cui stiamo registrando un peggioramento delle condizioni politiche e anche ovviamente militari, in quanto i riflettori sono puntati tutti sull'Ucraina e facciamo finta di dimenticare che invece questo paese sta riprecipitando in una crisi che ovviamente rischia ad avere grossi effetti anche sul nostro paese. In particolare stiamo assistendo a un'ulteriore escalation del pressing diplomatico e militare della Turchia di Erdogan rispetto al regime libico. C'è un rafforzamento delle relazioni diplomatiche, delle relazioni militari, c'è una forte presenza di militari turchi in Libia che sta fornendo addestramento e formazione ai reparti libici. Ovviamente c'è una intensificazione del trasferimento di sistemi d'arma anche pesanti, parliamo di carri armati, parliamo di caccia e contemporaneamente direi che c'è anche un fatto nuovo, particolare, cioè le ricostituite forze armate libiche stanno partecipando ad esercitazioni militari in Turchia. In questo momento c'è una grossa esercitazione in ambito NATO con oltre 10.000 militari provenienti da 37 paesi, ovviamente non soltanto della NATO, ma molti paesi alleati della Turchia, soprattutto nello scacchiere caucasico e medio orientale. Le forze armate libiche sono state trasferite anche con unità navali a partecipare a queste esercitazioni, a dimostrazione, direi, parallelamente al rafforzamento delle sue relazioni e del ruolo guida che Erdogan sta assumendo in Libia, dall'altra parte anche un rafforzamento del dispositivo militare libico, nonostante le contraddizioni, nonostante gli scontri interni ancora tra le forze politiche e le stesse forze di governo, che dovrebbero riportare tra virgolette l'ordine a Tripoli e a Bengasi.
Mi sembra evidente che la politica neo-ottomana di Erdogan sta arrivando a buon fine nel paese libico, ex controllato fino al 1911, era sotto il dominio ottomano sia la Cirenaica che la Tripolitania, poi ci fu la guerra italo-turca e le cose, come dire, cambiarono. Sono cambiate nuovamente nel 2011, quando è stata scatenata la guerra contro la Libia, che ha fatto saltare per aria il paese, l'ha spaccato in due per quello che riguarda il controllo della Cirenaica e della Tripolitania, ma più in generale l'ha spaccato in 3, 4, 5 pezzi, perché si tratta di un paese a base prevalentemente clanica, in cui se non c'è un equilibrio tra i vari clan, nei fatti quello che, a cui assistiamo adesso, sia il controllo da parte dei signori della guerra cosiddetti di varie aree del paese, diventa assolutamente normale. In tutto questo l'Italia si sta facendo la parte del vaso di coccio, rischiando di rimetterci quello che inizialmente non aveva rimesso, ossia il proprio controllo con l'ENI nel paese. Esistono missioni militari italiane nel paese, ma certamente la presenza turca a questo punto è decisamente più importante, significativa e anche, come dire, di buon accordo tra appartenenti alla stessa area politica dell'islamismo o dell'islamismo politico. Credo che questi due elementi si vadano intrecciando in maniera piuttosto efficace.
Tra l'altro va anche aggiunto un ruolo di penetrazione, di rafforzamento anche del regime di Erdogan nell'Africa subsahariana. Sono notizie di questi giorni il rafforzamento delle relazioni col Niger, la fornitura di sistemi d'arma pesante e particolarmente dei droni, che sono esattamente la stessa tipologia che in questo momento vengono utilizzati dalle forze ucraine nel conflitto contro la Russia.
D'altra parte gli addestratori che sono stati messi a disposizione della Libia, se io non ricordo del tutto male, sono addestratori che erano dai, per i quali era stata presa la licenza proprio da Leonardo anni fa, o sbaglio?
No, quelli che sono stati forniti in questo momento alla Libia sono prodotti direttamente dalle industrie aerospaziali turche. Sono gli addestratori che l'Italia ha fornito, sta fornendo, sono 15 addestratori di elicotteri che appartengono Super Giù, una stessa tipologia di cui la Turchia ormai ha il know-how, perché qualche anno fa è stata fornita la licenza. E tra l'altro
era di quello
elicotteri...
che parlavo.
Scusami, no, siccome parlavamo di Libia, no, ovviamente qui si tratta direttamente di una esportazione di elicotteri del gruppo Agus Westland, controllato interamente da Leonardo Finmeccanica, alla Turchia. Sono addestratori di elicotteri che consentiranno ai piloti turchi di addestrarsi per operare poi sugli elicotteri pesanti, che sono quelli che vengono costantemente utilizzati nelle operazioni di attacco e di guerra contro le postazioni kurde in Siria, ma anche nel Kurdistan, nella regione orientale della Turchia, e ovviamente nel Kurdistan iracheno, dove stiamo assistendo, e qui fuori anche stavolta dal controllo mediatico, a un'escalation delle operazioni militari dalla parte turca. Sono elicotteri, tra l'altro, per questo simili a quelli che vengono prodotti in Turchia su licenza da anni di Leonardo, e che stanno consentendo alla Turchia di diventare un grosso paese esportatore di elicotteri pesanti da guerra, sia nello scacchiere medio orientale ma anche in Asia. Qualche tempo fa sono stati venduti anche alle forze armate filippine. La dimostrazione di fatto, direi, di una politica estremamente ipocrita da parte del gruppo Leonardo. Dall'altra parte cercano di non dare l'impressione di essere direttamente coinvolti nei crimini che vengono commessi dall'esercito turco contro i curdi, ma dall'altra parte poi di fatto sanno benissimo che con le loro licenze la Turchia sta veramente assumendo un ruolo di gendarme armato e gendarme criminale. Ma consentimi anche, è qui veramente la dimostrazione totale dell'ipocrisia di Leonardo, mentre si cerca di far sapere poco in Italia, agli italiani, allo stesso Parlamento, il rafforzamento dell'export di armi alla Turchia, poi basta entrare sul sito internet di Leonardo per vedere la scheda paese riservata alla Turchia, e scopriamo che negli ultimi anni non abbiamo trasferito soltanto licenza per realizzare elicotteri pesanti o questi 15 elicotteri addestratori che stanno per essere forniti al governo turco, ma parliamo di sistemi radar, di cannoni che sono stati montati nelle unità navali turche, parliamo soprattutto di un progetto che vede la fornitura di in campo satellitare da parte di Telespazio, società controllata da Leonardo, e che consente oggi alla Turchia di avere accesso nello spazio, ovviamente per funzioni militari, e diventare anche qui una potenza regionale in campo ovviamente spaziale, per quello che può comportare anche un'escalation rispetto alla produzione missilistica, eccetera.
Ecco, questi mi sembrano tutti dati estremamente importanti, specie nel momento in cui la Turchia ha tentato, per ora senza riuscirci, di svolgere un ruolo di mediazione rispetto alla questione del grano ucraino, ma in cambio sul piatto c'era: non ci opporremo all'ingresso nella NATO della Finlandia e della Svezia purché ci diate il via libera alle azioni in Siria. Tutto questo è per il momento fermo, però si tratterà di capire, quando le cose andranno avanti, se Putin non valuterà di poter sacrificare il nord della Siria. È una questione estremamente delicata.
Discorso, perdonami Maria, lo stesso discorso vale sulle ricadute drammatiche sul conflitto libico. La penetrazione di Erdogan in Libia sicuramente crea enormi difficoltà alla penetrazione di Eni. Per cui anche ancora una volta misuriamo la schizofrenia della politica del capitale italiano. Da una parte rafforzi le relazioni diplomatiche e militari, aumenti l'export di armi, dall'altro non ti accorgi che che questo porta anche conseguenze negative, tra virgolette, a un altro gruppo che rischia di essere spodestato dal controllo della Libia, anche da parte della Turchia, dopo che è successo con la Francia o transnazionali britanniche e statunitensi.
Indubbiamente sì, ma qui siamo di fronte a logiche che non si rimandano, come dire, ad un comando unitario. Le logiche sono quelle del maggior profitto di un determinato momento, just in time, no? E l'equivalente, certo, applicano le stesse logiche che possono applicare due bancarellari al mercato che si occhieggiano da lontano e cercano di capire quale sia il prezzo più conveniente o il luogo più conveniente dove mettersi. Peccato che in tutto questo si giochino, al di là degli interessi dell'Italia, che ha dell'Italia nel senso dell'ENI, nel senso della proprio posizionamento in termini imperialistiche, di cui a noi può interessare o non interessare, ma di mezzo ci sono le vite concrete di uomini, donne e bambini in queste aree investite pesantemente dalla guerra, e questo invece ci interessa molto.
Ecco, ovviamente è quello che sta accadendo, nel Kurdistan iracheno, turco e siriano è veramente drammatico, perché le relazioni che vengono fornite da Human Rights Watch e di Amnesty International e ovviamente dalle varie milizie kurde dimostrano come la Turchia stia veramente accelerando, ponendo veramente un'accelerazione al conflitto, con bombardamenti che stanno colpendo villaggi e ovviamente stanno massacrando donne e bambini.
Senza dubbio, d'altra parte sappiamo che come dire, tradizionalmente la Turchia è molto abile a muoversi su questo terreno, di muoversi nel fare, del portare a termine dei genocidi. Io non so se senza la guerra in Ucraina i riflettori si sarebbero accesi o meno, non posso avere alcuna certezza. Certamente con l'enorme cono d'ombra proiettato dalla guerra in Ucraina i turchi sembrano essere nella stessa situazione nella quale durante la prima guerra mondiale attuarono lo spaventoso genocidio degli armeni, e credo che il rischio fortissimo, specie in alcune aree, sia proprio questo di un vero e proprio genocidio, specialmente di quelle minoranze che erano già deboli prima. Sto pensando soprattutto agli yezidi pesantemente sotto attacco e che oggi rischiano di essere definitivamente spazzati via, cosa che tra l'altro interessa anche i turchi, perché poi quel tipo di approccio religioso, anche se non in versione curda, si trova anche all'interno della Turchia, quindi due piccioni con una fava, se si può dire.
Esattamente, pienamente d'accordo.
Quindi di fronte a tutto questo credo che il ragionare nel denunciare il ruolo del complesso militare industriale italiano in questo momento nella produzione e nella vendita d'armi in maniera puntuale è un modo per mettere in chiaro che le basi della guerra le abbiamo dietro casa. Dietro casa nostra si producono questi strumenti di morte, vengono commercializzati e poi inevitabilmente utilizzati. Ecco perché è un po' tempo di smontare la retorica della produzione e della vendita d'armi come se le armi servissero per fare deterrenza. Le armi non servono per fare deterrenza, le armi servono per essere impiegate sui terreni di guerra. Ti chiederei un commento, un ragionamento anche su questo tema.
No, mi pare evidente, ma purtroppo non ci limitiamo soltanto alla Turchia. In queste settimane stiamo vedendo veramente un gioco a 360 gradi da parte sia delle autorità politiche, da parte delle autorità del governo. Ci sono sottosegretari e il ministro che stanno viaggiando un po' in tutta Europa, abbiamo Draghi che va in Israele, abbiamo veramente manager di Leonardo che partecipano costantemente alle fiere. In questo momento c'è una fiera a Parigi, è partita mezza commissione difesa, stiamo parlando del suo presidente della commissione difesa alla Camera, parliamo del ruolo che la segreteria degli armamenti del Ministero della Difesa sta effettuando, tra l'altro alla dimostrazione dimostrazione anche che ormai si è costituito un unicum tra il complesso militare e il complesso industriale, cioè ci vanno soggetti pubblici, soggetti del Ministero della Difesa, a propagandare direttamente, a pubblicizzare prodotti delle industrie anche private del nostro paese. Pertanto questo c'è un'escalation, ovviamente, come dicevi tu, si è creato veramente un cono d'ombra. Questa guerra in Ucraina è veramente la grande, un'occasione ghiotta, non soltanto come momento di propaganda di una cultura di morte e soprattutto dei prodotti di morte, ma diventa anche un'occasione per poter agire in modo occulto o semi-occulto, rafforzando enormemente l'export, con le conseguenze veramente di un'escalation drammatica dei conflitti che oggi si stanno estendendo. Parlavo della Libia, ma parlavamo del Kurdistan, ma parliamo anche dell'Africa subsahariana, in cui l'Italia continua a rafforzare la sua presenza militare, particolarmente in Niger, non ce ne andiamo dal Mali, e qualche giorno fa, e concludo, il Ministero della Difesa ha pubblicato il documento su cui si sta ragionando rispetto a quelle che saranno i principi geostrategici per i prossimi anni. Si continua a riproporre un ruolo di potenza ormai mondiale, dove ovviamente bisognerà investire risorse spaventose per poter creare forze armate pronte a intervenire a difesa del sistema Italia, ossia degli interessi del capitale italiano, ovunque essi possano essere messi in discussione, esattamente riproducendo il meccanismo statunitense. Ecco allora che comprendiamo come parallelamente cresce l'export di armi, la pressione per vendere armi, ma contemporaneamente questa logica di potenza che non potrà che altro che portare veramente a ulteriore escalation della presenza militare all'estero.
Benissimo, io ti ringrazio molto e alla prossima, grazie.
Buon lavoro a voi, grazie.